Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, XCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi siamo collegati telefonicamente con Genova con Bruno Lusuriello, radioamatore. Buongiorno e benvenuto in trasmissione, Bruno.
Buongiorno Dario, tanti auguri di buon anno a te 2025 e agli ascoltatori, chi ci ascolterà.
Ecco, abbiamo pensato bene di iniziare l'anno nuovo con te, Bruno, anche perché abbiamo qualche curiosità, insomma, che ci diciamo ribolle un po' in testa, perché sai, i vecchi nel passato era molto più semplice fare la scelta di un ricevitore o di un ricetrasmettitore. Diciamo che sono comunque due argomenti diversi. Diciamo, quello che a me più preoccupa è che siccome storicamente c'è sempre stata questa divisione fra voi radioamatori che usate i ricetrans e poi sì, quelli che abitualmente ascoltano solamente, quindi usano i ricevitori, la mia preoccupazione con la nuova tendenza delle broadcast, no? Quelle anche per i servizi domestici, che oramai tu le puoi ascoltare su una app telefonica. Ho il presentimento che le case madri possano, diciamo, decidere di non produrre più ricevitori per onde corte, ma limitarsi solamente ai ricetrans. La ritieni giustificata e infondata questa mia preoccupazione, innanzitutto, e poi parliamo d'altro?
Sì, Dario, è una preoccupazione lecita, nel senso che ormai il mondo con internet è cambiato tutto, diciamo, i contenuti sono quelli che sono e il mondo degli SVL, dei shortwave listener e il mondo dei radioamatori è un po' compresso, nel senso che le broadcast, poi abbiamo visto lo spegnimento delle onde medie qui in Italia, insomma broadcast sono tutte in streaming, molte sono in streaming, per cui la preoccupazione è sicuramente fondata. Non ti saprei dire le case madri cosa faranno.
Aiutami a farmi sentire meglio da questa preoccupazione. So che voi comunque nelle vostre stazioni di radioamatori manco mai utilizzate contemporaneamente sia un ricevitore sia un ricetrasmettitore, per una questione di praticità, se non erro, no?
Ma guarda, ti dirò, i ricevitori, gli apparati riceventi, adesso c'è col mondo dell'SDR, col digitale, è possibile anche ascoltarsi e monitorarsi nel mondo attraverso delle stazioni monitor, diciamo, e quindi c'è la possibilità di studiare la propagazione in maniera meno pesante a livello economico, perché insomma, ci sono ricevitori professionali che arrivano anche a 10.000-15.000 euro, no?
Sì, beh, questo più o meno siamo coscienti di questa cosa, però andiamo un attimo più a fondo, diciamo, a quello che vuole essere il tema di questa puntata. Che tipo di ragionamento fa un appassionato come te, al di là del radioamatore o non radioamatore, fa per fare la scelta di un ricevitore oggi? Perché oggi è una cosa, fino a 30 anni fa era diverso, perché per esempio c'era in voga, se non vado errato, aiutami tu, la regola delle 3S, no? Selettività, stabilità e sensibilità, ma penso che adesso è cambiato un po' tutto, no?
Ma diciamo che la regola principale per scegliere un buon ricevitore, oltre alla sensibilità, alla selettività, ci sono delle caratteristiche, questo lo dico io perché sono anche tecnico e lavoro in campo telecomunicazioni professionali da più di 40 anni, ci sono dei parametri che molti trascurano, no? A parte l'aspetto emotivo, dell'estetica, no? Di un apparato più o meno bello, e i parametri principali di un ricevitore, oltre la sensibilità, selettività, sono la resistenza all'intermodulazione, cioè la capacità di un ricevitore di discriminare un livello debolissimo da un livello fortissimo che è subito adiacente. Questi parametri vanno letti, diciamo, nella dinamica, nell'intercept point del terzo ordine, rumore di fase degli oscillatori locali, conversioni, sono cose che non sono tanto palpabili, diciamo, a uno che non è tecnico, per cui bisogna fare intanto un distinguo. Cioè il mondo dei radioamatori, degli autocostruttori, io ero autocostruttore a 10 anni, ne ho 60 adesso, e poi c'è il mondo degli operatori, diciamo, di quelli che si comprano un apparato però non hanno quelle conoscenze tecniche di base da poter scegliere un apparato con un certo prestigio, perché poi ci sono gli apparati blasonati. Adesso per fortuna l'elettronica costa meno e quindi è tutto un po' più accessibile, però bisogna valutare, ecco, il ricevitore in base a quelle caratteristiche, oltre poi all'estetica.
Ecco, ma un attimo, facciamo un po' di chiarezza, mettiamoci un po' nei panni, no, del vecchio imperatore romano Nerone, no, che fece sezionare la madre perché voleva sapere dentro che cosa c'era, no?
Cosa c'era?
Ecco, fino a 30 anni fa, diciamo che un ricevitore, un ricetrasmettitore, quello che sia, c'erano o transistor o valvole. Adesso invece ci sono dei processori.
Sì, esatto, diciamo che se partiamo dagli anni 20, 30, si faceva tutto con un triodo, erano anche costosi, no? Si costruiva tutto attorno, si sperimentava, c'era tutto un mondo, tutto un futuro, no? Partiamo dai pionieri, Marconi, eccetera, no? Quindi triodi, valvole e poi componenti a stato solido, adesso quindi ricevitori a conversione diretta, super eterodina, reattivi, per finire poi nel mondo dei calcolatori, dei processori, degli SDR, dei sintetizzatori.
Diciamo che
no?
Oggi come oggi un ricetrasmettitore è una perfetta fusione fra informatica e telecomunicazioni.
Sì, esatto. Il problema c'è, Dario, nel momento in cui, diciamo che fino agli anni 90, uno che era anche tecnico oltre che radioamatore aveva una certa pratica, una certa esperienza a riuscire a mettere le mani su certi apparati, no? Valvolari, stato solido. Considerato che poi le radio tenute ferme 20 o 30 anni per via dei condensatori si guastano da sole, questo a prescindere. Passati gli anni 90 è diventato tutto più complicato, nel senso che firmware, software, calcolatori, quindi c'è un po' come le automobili moderne, no? Più o meno.
Che non ci puoi mettere mano se non vai da un'officina veramente specializzata, e quindi lo stesso un radioamatore, un appassionato, per poter mettere mano in un apparecchio, diciamo, deve avere un laboratorio veramente ferrato.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, io sono un po' indietro per quanto riguarda questo discorso, però ricordo che senza dubbio è rimasta invariata la questione che si va in giro per le varie fiere di radioamatori e elettronica, il calendario è ricco in Italia, e si vanno a trovare nuovi apparecchi da comprare, da visionare, eccetera eccetera. Penso che ci sia anche molto usato, però io ricordo che in passato c'erano due grossi rivenditori a livello nazionale che avevano la licenza anche di esclusiva, no, per distribuire, che so, Japan Radio, Kenwood, Icom, eccetera, sì, che erano sostanzialmente la Marcucci e il Mascar, esatto, a Roma. A livello di rivenditori, come siamo messi? Ci si rivolge semplicemente a uno store?
Ci sono degli store sicuramente, però Marcucci io me la ricordo benissimo perché i cataloghi erano molto allettanti, perché c'erano anche delle belle ragazze.
No, fantastici i cataloghi della Marcucci, no?
Erano fantastici, molto colorati. Poi, parlando di surplus, c'era Doleato a Torino, e sono rimasti le fiere, i mercatini Marsaglia, Montichiari, parlando al nord. Al sud sono abbastanza...
Sono anche diminuite, al sud è anche peggio la situazione, ma perché in realtà che cosa succede? Che siccome le varie case madri, Icom, Kenwood, Jesu, Japan Radio, credo che esista ancora, le persone hanno la possibilità di acquistarli direttamente sul loro sito web, di fare...
Sì, cioè, diciamo che una volta, ricordi che una volta Jesu non poteva, il Giappone non poteva vendere direttamente in Italia, quindi Jesu faceva costruire da Sommercamp in Svizzera gli apparati, che poi erano giapponesi e quindi venivano poi rivenduti come Sommercamp, andavano benissimo, no?
Quindi c'era bisogno di un rivenditore locale, un rappresentante locale, sì.
E sì, adesso è un po' scemato tutto il mondo, nel senso l'usato, io la vigilia di Natale di quest'anno, il 24, per la seconda volta sono riuscito ad ascoltare l'SAQ dalla Svezia, con gli auguri di Buon Natale, con un ricevitore EKD 300, tedesco, ex RFT DDR, con un'antenna telaio che l'ho costruita, ce l'ho qui in casa in sala, non so più dove mettere la roba perché non ho più spazio.
Ecco perché, Bruno, ricordiamo ai nostri ascoltatori, tra l'altro credo che non vado errato, tu sei uno degli amministratori di una pagina Facebook dove è possibile fare scambio di apparecchiature, acquistarne vecchie e cose. Ecco, ma c'è un discreto movimento su questo discorso, Bruno.
Sì, diciamo, io ho pensato di creare questo gruppo su Facebook che si chiama Non Solo Radioamatori nel 2014, principalmente per diffondere conoscenze, esperienze, no? Trovare un'aggregazione su un canale di un social e fare amicizie, no? Io sono quasi a 5.000 amici, però ho pensato di integrare questa pagina anche con la sezione di mercatino, tra virgolette, dove però è un mercatino alla portata di tutti. Con dei prezzi più umani, nel senso non si vuole speculare, non si possono fare aste, ci sono altre pagine dedicate esclusivamente al mondo dei mercatini.
Ecco,
no?
Però perdonami, diciamo che questa è una bella iniziativa perché diciamo un po' tutta la nostra cultura italiana che storicamente dai tempi delle crociate in poi si è basata sullo scambio, sul commercio, no? I navigatori Marco Polo che andava sulla via della seta, le repubbliche marinare che avevano scambio con i paesi del Mediterraneo, diciamo che alla fine il fare commercio per noi è stato anche il fare amicizia, e quindi in un certo senso un'iniziativa del genere aiuta anche a fare amicizia, ad aumentare l'interesse intorno alla passione della radio.
Sì, con l'equilibrio, perché io ritengo che sia fondamentale, ma questo vale per tutti gli hobby, tu sai benissimo, può essere un'associazione di pescatori, un'associazione di altre cose, quando subentra poi la maniacalità, allora poi non è più un hobby, diventa una cosa competitiva.
Ah vabbè, ma questo diciamo che è un problema che riguarda sempre ogni categoria di cose che hanno a che fare col pubblico, no? Il pubblico
tutto,
è la gente eterogenea, quindi
la gente.
Ecco Bruno, diciamo abbiamo ancora una manciata di secondi a nostra disposizione, e tu che sei proprio in questa cerchia di appassionati che segue il mondo, diciamo il cosiddetto mercatino, no, dei radioamatori, quali sono le nuove tendenze, il pubblico su quali interessi diciamo è dirottato?
Allora, parlando di ricevitori, per chi vuole fare ascolto, un ricevitore molto, molto gettonato, che non so se esiste ancora, nuovo, si trova nel mondo dell'usato, è il Perseus. È un ricevitore favoloso, un ricevitore SDR moderno, e poi c'è il mondo dei ricevitori usati, però quando compri un usato bisogna essere poi in grado di capire se sei un tecnico e devi metterci le mani dentro, oppure portarlo poi a qualcuno che ha il tempo da perdere e che ha un laboratorio per poterlo
risistemare. Ecco, più o meno, grosso modo, a che cifra si va incontro per chi vuole, per esempio, comprare, rimaniamo nel mondo del radioascolto, vuole comprare un ricevitore terra-terra?
Guarda, c'è un ricevitore che io ne ho oltre 400 apparati a casa, quindi tutti i tipi. Allora, c'è un ricevitore valvolare che è fantastico, anche abbastanza raro, è degli anni 60-70, è il Siemens E311, un ricevitore a doppia o tripla conversione, non mi ricordo, il rivelatore a prodotto per l'SSB è fantastico. I prezzi sono intorno ai 500 euro, 500-600 euro, però si trovano anche dei cinesini SDR a 50-100 euro, c'è il mondo degli apparati moderni per fare un discreto ascolto in onde corte, onde lunghe, insomma avere un ricevitore panoramico con 200-300 euro si trova, ecco, anche del nuovo.
Gli apparecchi dice trans cinesi sono entrati, diciamo, in tempi abbastanza recenti sul mercato, no?
Sì, cioè, diciamo, io ne ho due, in particolare c'ho un X1M Pro, che è 5 bande, l'avevo dato 250 euro, mi si è guastato ultimamente, devo metterci le mani, non va più in trasmissione, e poi c'ho anche un transceiver, il cosiddetto Red Corner, che fa tutte le bande delle onde corte, 10 watt, 15 watt del mondo del QRP, 145 euro spedito, mi è arrivato in una settimana dalla Cina, e con un transceiver così vai su una spiaggia, colleghi dall'Italia all'Australia, per dire.
Ecco Bruno, diciamo, giusto perché siamo veramente in chiusura, esiste qualche pubblicazione, qualche guida alla scelta di un ricevitore o di un ricetrasmettitore? So che fino a qualche tempo fa si pubblicava ancora il Radio Amateur Handbook da parte della RRL, quella americana.
Ma diciamo delle guide specifiche, io consiglierei, ecco, di iscriversi al mio gruppo, non solo Radio Amatori, e poi diamo tutte le indicazioni a chi voglia cimentarsi.
Ecco, benissimo, stesso fra consigli fra amici è la cosa migliore. Altrimenti c'era qualche pubblicazione?
E pubblicazioni, ci sono delle pubblicazioni dell'American Radio Relay League, però sono generiche, più che guida all'acquisto, e quindi bisogna indirizzare un potenziale radioamatore a SVL alla scelta corretta in base a dei criteri tecnici più che emotivi.
Va benissimo, dall'altro capo del telefono da Genova, Bruno Lusuriello, radioamatore, grazie per aver partecipato al nostro programma. Bruno, spero di sentirti quanto prima.
Grazie Dario, grazie a te, alla tua iniziativa editoriale, e buon 2025 a tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Microsoft compra il doppio di chip Nvidia per l'intelligenza artificiale rispetto alle rivali. I big del mondo spenderanno 229 miliardi in server nel 2024. Microsoft ha acquistato quest'anno il doppio dei chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia rispetto alle sue maggiori rivali americane e cinesi. Lo riporta il Financial Times citando gli analisti della società di consulenza tecnologica Omdia, secondo i quali Redmond ha comprato 485.000 chip Hopper di Nvidia nel 2024. Più del doppio dei 224.000 di Meta e ben oltre Google e Amazon. Omdia stima che ByteDance e Tencent abbiano acquistato ciascuna 230.000 chip Nvidia quest'anno, incluso il modello H20, una versione meno potente di Hopper, modificata per rispettare i controlli all'export degli Stati Uniti per i clienti cinesi. La società di consulenza stima che i big tecnologici mondiali spenderanno 229 miliardi di dollari nel 2024 nei server, guidati dai 31 miliardi di spese di capitale di Microsoft e i 26 miliardi di Amazon. Dopo l'acquisizione di una quota del 14,7% nel 2023, Samsung eserciterà la sua opzione di acquisto per aumentare la proprietà al 35%, rendendo di fatto Rainbow Robotics una filiale consolidata. La mossa mira a rafforzare il ruolo di Samsung nel settore della robotica avanzata, mettendo insieme le conoscenze nello sviluppo di umanoidi nell'applicazione dell'intelligenza artificiale. Non è così lontano un futuro in cui le due compagnie potranno realizzare robot intelligenti di nuova generazione, in grado di interagire con l'ambiente circostante in modo più naturale e intuitivo. Samsung ha già creato Ubo, un robot bipede considerato il primo del suo genere in Corea. L'azienda lavora inoltre su dispositivi collaborativi e autonomi, che Samsung potrebbe far debuttare nelle proprie fabbriche in Corea del Sud. Questi robot possono migliorare notevolmente le nostre capacità di lavoro, afferma la società sudcoreana, imparando e analizzando dati e variabili ambientali che si verificano sul campo tramite algoritmi di intelligenza artificiale. La società ha anche istituito un Future Robotics Office sotto la guida dell'amministratore delegato per guidare questa nuova fase di sviluppo e ampliare gli sforzi sui robot. Il centro sarà diretto dal dottor Jun Oh, uno dei membri fondatori di Rainbow Robotics e professore onorario al Korea Advanced Institute of Science and Technology, con esperienza nella robotica e nella collaborazione tra industria e università. Lunedì 23 dicembre, presso la tenuta Torelli a Napoli, si è tenuto l'evento Cervelli emigrati internazionali tornano a Napoli. Questa straordinaria reunion ha visto protagonisti 300 giovani laureati napoletani che, dopo aver raggiunto traguardi professionali di rilievo in tutto il mondo, sono tornati nella loro città natale per condividere storie di successo e ispirare nuove generazioni. Tra gli ospiti d'onore, Riccardo Pirrone, esperto di digital strategy e figura di spicco nel mondo della comunicazione. In un dibattito sui social media, moderato da Livio Ferraro, presidente Alumni IPE, insieme a Ciro Pellegrino, caporedattore di Fanpage, un momento speciale è stato dedicato a Luigi Stefanelli, ex allievo della Fondazione IPE e attualmente vice-president Worldwide Sales di Costa Crociere, che ha ricevuto una targa per il suo straordinario contributo al settore marittimo internazionale. L'evento, organizzato dalla Fondazione IPE Business School, ha celebrato il talento dei giovani napoletani con lo scopo di finanziare 10 borse di studio per supportare giovani italiani che desiderano accedere alla formazione post-laurea ma che non dispongono delle risorse economiche necessarie. Il Dipartimento del Tesoro americano ha rivelato di essere stato colpito da un attacco hacker da parte della Cina. In una lettera destinata al congresso di cui l'agenzia France Presse ha preso visione si spiega che l'incidente è avvenuto a inizio dicembre. Gli hacker avrebbero avuto accesso ad alcuni computer del Dipartimento e a documenti non classificati. Pechino ha definito infondate le accuse rivolte dal Dipartimento del Tesoro americano dopo essere stato colpito da un attacco informatico attribuito ad hacker cinesi. Lo ha reso noto il Ministero degli Esteri. Abbiamo espresso più volte la nostra posizione riguardo ad accuse infondate. Fondate e prive di prove, ha detto il portavoce del ministero, Mao Ning, aggiungendo che la Cina si è sempre opposta ad ogni forma di attacco hacker.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.